Hai una dedica particolare per questo gol che vale la qualificazione?
Per la mia mamma, sicuro questo, per la mamma.
Dobbiamo convocare la banda. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo.
Penso avremmo meritato sicuramente di qualificarci entro i 90 minuti, invece il fatto di aver dovuto aspettare poteva creare comunque nervosismo, qualificazione che ci dà energia positiva anche per domenica. Affronteremo un'altra squadra forte e sarà il momento, ecco, in cui misureremo anche un pochettino le nostre ambizioni.
Una partita difficile, l'importante era la qualificazione, sapevamo da tutti, anche per dare minutaggio a tanti giocatori che non giocavano da tantissimo tempo, cioè, me l'aspettavo che se potessimo fare un po' di fatica, ci sta. Sicuramente non mi è piaciuto e ci si deve servire per domenica, è da un po' di tempo che ci manca un po' di equilibrio.
Le partite sono prolungate ai supplementari, si sa che queste partite secche diventano difficili, potevamo gestire meglio le forze, però adesso era importante andare avanti con il turno, adesso avremo tempo in questi giorni per recuperare e preparare al meglio la partita.
Claudia Scattone in redazione, Pietro Lacorte in regia, scatenatissimi come avete sentito prima nel teaser, e apro il programma. Ciao Pierluigi.
Ciao, ciao, ciao.
Hai sentito il teaser con la dedica di Raffia alla mamma, eccetera, eccetera?
Sì.
Apro con un messaggio di Marino Bartoletti, WhatsApp. Il direttore artistico non mi faceva esperti nelle canzoni di Claudio Villa, temo di aver creato dei mostri.
Ha perfettamente ragione, contribuito. Però a parziale scusate, possiamo dire a Marino che c'era da parte dei mostri già una predisposizione,
lui probabilmente
ha incentivato, però insomma c'era del talento.
C'era del talento sommerso, sì. Su cosa mi regali Radio Tweet?
Beh, mai come oggi in maniera sentita su Zanardi, la notizia che è arrivata qualche un'ora fa, due ore fa, insomma la conferma che secondo quanto dicono i medici ha ricominciato a comunicare con le persone care. Ovviamente non sappiamo di più, non vogliamo neanche sapere di più, perché il voyeurismo è la cosa peggiore, e questa è una sfera, ovviamente, quella delle sue condizioni di salute, che è giusto che rimanga privata. Però insomma, lui è un grande comunicatore, quindi questa parola, proprio il fatto di comunicare, mi viene in mente, la voglio sottolineare, perché lui con tutta la sua vita ha comunicato cose, e gli auguro di continuare a comunicare energia, comunicare speranza, comunicare positività. Lui è proprio un esempio di come ci si possa risollevare anche di fronte a situazioni complicate con ancora maggiore energia, ancora maggiore coraggio. Questa è l'ennesima prova difficilissima, le condizioni non le so, non le sappiamo fino in fondo, però questa notizia ci lascia grande speranza,
sì,
e questa parola è la parola perfetta per Alex Zanardi, perché è un comunicatore vero. E tutta la sua vita è uno straordinario masterpiece, uno straordinario capolavoro di comunicazione.
Bravissimo Pierluigi, tweet meraviglioso che sarà piaciuto molto al direttore artistico di qui sopra, no? Che mi risponde su WhatsApp, terreno fertilissimo, confermo. Ma sempre il professor Bartoletti. Invece una fatica boia, in tre casi su quattro fatica addirittura supplementare, ma le grandi saltano il fosso.
Anche il Napoli non è andato al supplementare, ma non ha brillato. È la stessa cosa, Carlo. Cioè, chiaramente un po' le distanze, lo ripetiamo da tempo, si sono accorciate, nel senso che rispetto a qualche stagione fa la distanza tra le grandissime e le medio-piccole è, secondo me, minore in assoluto. In più, questo calendario così intenso, questo ritmo della stagione così sincopato, così vertiginoso, chiaramente rende ancora più equilibrato tutto, nel senso che il pericolo della controprestazione, della prestazione negativa, mai come quest'anno, è particolarmente forte. Quindi ecco che poi alla fine passano tutte, è passata la Juve, è passata l'Inter, è passato il Milan, è passato il Napoli, perché tutte poi alla fine hanno qualcosa di più della diretta rivale, ma nessuna brilla. E riuscire a vincere partite così quest'anno, con magari non il merito al 100%, con qualche acciacco, con qualche difficoltà, è la chiave. Quindi da questo punto di vista, sì, avanti sì. Tutte, ma tutte nella stessa maniera.
Adelante con giudizio. Invito gli ascoltatori 800 24 00 24, oltre ai mitici whatsappisti 349 238 6666, nel salutare Andrea Ramazzotti, Corriere dello Sport. Ciao Andrea.
Buon pomeriggio a tutti.
Che ieri ha scritto sulla Juve, ma voglio chiedergli se in questo mazzo di partite che ha fotografato perfettamente Pierluigi, hai visto qualche indicazione di massima, di sistema in prospettiva weekend che sarà chiave, a cominciare dal derby di Roma domani. Ovviamente Roma e Lazio non abbiamo visto in questo round di Coppa Italia perché per ragioni di calendario, ma ci saranno anche loro a giocarsi gli ottavi più in là, e invece abbiamo visto le altre incroci chiave. Hai qualche indicazione di sistema da trarre da queste partite?
L'indicazione di sistema è che cioè, i allenatori No, ti dicevo che l'indicazione che un po' i quattro allenatori che hanno dato è che hanno cercato di risparmiare il più possibile i titolari, e che poi alcuni sono stati costretti a metterli dentro perché altrimenti rischiavano di non passare il turno, perché insomma la cosa è stata comune a Lukaku per quanto riguarda Conte, ha firmato il gol decisivo per la qualificazione. Pirlo è stato costretto a inserire Cristiano Ronaldo, ma non ha comunque avvisato i supplementari, e anche martedì Pioli ha risparmiato tanti titolari, ma poi alla fine la squadra che ha dovuto mettere in campo per passare il turno soffrendo a rigore è stata una squadra, non dico titolare, ma insomma.
Sì. L'indicazione di sistema è che probabilmente hanno bisogno di questi giocatori per risolvere le partite, no? Dell'overboost di questi giocatori per risolvere le partite.
Ma anche perché comunque se metti in campo una squadra che ha 3, 4, 5 titolari, comunque sai, quando una squadra ha 6 giocatori che giocano poco o addirittura non giocano da mesi, è sicuramente gli equilibri non è che si costruiscano schioccando le dita, ci vuole tempo, ci vuole lavoro, è inevitabile che qualcosa manchi, ecco.
C'erano vari sorvegliati speciali, Pier, in queste partite. Che indicazioni invece si possono trarre dalle condizioni dei sorvegliati speciali, che sono i soliti noti, no? Ibra, che ha giocato un pezzo di partita col Torino, Chiellini, che abbiamo visto ieri non male contro la partita di ieri sera contro il Genoa, ed Eriksen, altro sorvegliato speciale in un ruolo non suo.
Sì, ma prima ospitiamo un comunicato ufficiale del gruppo I Bimbi di Lukaku. Sai che ci sono le bimbe di Conte, le bimbe di I Bimbi di Lukaku. Il comitato Bimbi di Lukaku sottolinea che quello che tutti già sapete, cioè che Lukaku non segna mai gol importanti. Ieri l'ennesimo gol importante della sua carriera, poi ne fa tanti, quindi ne fa anche molti che non sono importanti, ma per carità, Lukaku ha anche i suoi margini di miglioramento come tutti i giocatori, però sai...
E crea dipendenza come tutti i campioni, lo dicevamo
ieri.
Sì,
no, ma sai, è una di quelle famose boutade che girano sul fatto che poi nelle circostanze importanti non sia decisivo. Ieri fa un gol che insomma salva l'Inter, perché poi ai rigori poteva andare in tutti i modi, e una eventuale seconda eliminazione dalle coppe dopo quella delle coppe europee sarebbe stata pesante anche dal punto di vista psicologico. Avrebbe, secondo me, oggi avremmo fatto, ma non noi, tutti avrebbero fatto il processo all'Inter anche in caso di sconfitta ai rigori, perché chiaramente sarebbe stato il secondo obiettivo stagionale. Quindi diciamo che ai rigori era 50-50, questo problema l'ha risolto Lukaku. Era una battuta ovviamente, però sai che insomma secondo me quella lì è proprio una leggenda metropolitana del tutto sbagliata.
Anzi, ti dirò di più, Pier, buttandola sul weekend, Lukaku contro una difesa della Juventus senza De Ligt, auguri.
Sì, ma ma non è detto, cioè non è detto, io sottolineo pure il fatto che possa sbagliare le partite come le sbagliano tutti gli attaccanti, non è quello che io trovo in generale sbagliato su Lukaku, ma sapete come la penso da tempo, che lui è stato accolto da una parte dell'opinione pubblica come un giocatore a cui per forza mancava qualcosa, appunto che non fosse decisivo nelle circostanze importanti, poi qualche partita importante l'ha anche sbagliata, non è che le fa tutte bene,
non tantissime.
Però semplicemente più o meno come tutti gli altri grandi attaccanti. E tornando ai sorvegliati speciali, beh, insomma, Ibra ha fatto
allenamento,
un appendice della sua fisioterapia, cioè ha fatto allenamento, ha cominciato a riprendere confidenza e sappiamo quanto sia importante. Su Eriksen dipenderà molto, secondo me, da quanto Conte si renderà conto, perdona il gioco di parole, che serve veramente questo piano B, al di là della polemica con Capello, cioè che va benissimo puntare su un'indicazione di partenza che è quella che lui ha scelto per l'Inter, ed è giusto insistere, ed è anche giusto voler cambiare poco, però in una stagione così complicata, se hai qualche soluzione alternativa, visto che il talento non ti manca, può essere un'opportunità. Per quanto riguarda Chiellini, Chiellini è un monumento, e quello che conta è semplicemente il recuperare una condizione. L'anno scorso ha giocato 4 partite, mi riferisco alla stagione 2019-2020. Quest'anno siamo poco oltre, insomma, deve ricominciare a giocare con regolarità, perché soltanto così può tornare ad avvicinarsi ai livelli che conosciamo.
Sì, magari può tornare buono. Andrea, l'hai visto ieri, non male Chiellini naturalmente, ma quello che ci si poteva aspettare. E ti ripeto, in prospettiva Inter-Juventus potrebbe essere una soluzione.
Guarda, ieri insomma l'avversario di turno era, non dico arrendevole, però soprattutto all'inizio Piazza ha fatto praticamente niente, si è svegliato nella ripresa, Scamacca ha fatto un paio di sponde, quindi il test è stato abbastanza agevole per uno come Chiellini. Vediamo se giocherà la partita di domenica, perché comunque Pirlo ha anche altre soluzioni, naturalmente potrebbe essere l'utilizzo contemporaneo di Danilo, Demiral e Bonucci, più l'esterno sinistro, che insomma sapete bene il modulo di Pirlo è un po' variabile, no? Difende a 4, poi attacca a 3, quindi insomma o questa soluzione oppure quella l'utilizzo di Chiellini in una grande partita come quella contro l'Inter, chiaramente avere un giocatore dell'esperienza di Chiellini
soprattutto contro Lukaku, si diceva Andrea,
è importante, però sai, Lukaku è uno che ti mette alla prova vera dal punto di vista fisico, insomma resistere a Lukaku non sono in tanti, ecco.
No, sono in pochissimi. Pardo insegna, ma non solo Pardo. Volevo farvi sentire invece c'è un altro fronte che ieri è uscito in maniera molto significativa nel pre e nel post partita di Firenze, le voci di Marotta e di Conte.
La proprietà Suning sta valutando le opportunità nell'interesse dell'Inter e nel rispetto di quello che è il blasone storico del club, nel rispetto di quello che è il presente e sarà il futuro. Il club, il management da me rappresentato, sa di agire comunque in un contesto societario molto solido, di contare su un'area tecnica molto compattata, e quindi queste voci sono sopra la nostra testa e non ci devono assolutamente condizionare.
Penso avremmo meritato sicuramente di qualificarci entro i 90 minuti, e invece il fatto di aver dovuto aspettare poteva creare comunque nervosismo, poteva creare un po' di ansia, una qualificazione che ci dà energia positiva anche per domenica, ecco, per tornare in campionato. Affronteremo un'altra squadra forte e sarà il momento, ecco, in cui misureremo anche un pochettino le nostre ambizioni. Sono stato molto chiaro con i ragazzi, ho detto noi dobbiamo pensare esclusivamente a lavorare, a cercare di fare il nostro meglio. È inevitabile che uno non può dire non ci deve interessare, perché sarebbe falso, però dico che non ci deve influenzare assolutamente.
Non ci deve influenzare, passa sopra le nostre teste. Intanto rotola la palla di neve lanciata proprio dal Core Sport, quella con su scritto Inter in vendita, Andrea.
Poi, sai, in questi casi dire come finirà è complicato, perché insomma qui c'è stiamo parlando di una società che è valutata alcune centinaia di milioni, quindi in un momento economico come questo è complicato dire come possa finire una trattativa del genere. Di fatto però è entrato in ballo un fondo come BC Partners, che la storia dice che non entri in certi tipi di affari con le minoranze. Quindi, ripeto, io non so come finirà, però c'è una due diligence in corso, le due diligence si fanno anche per l'acquisto della minoranza, questo è vero, però secondo me questa vicenda si presta a finali che un anno fa, anzi diciamo a inizio 2019, prima dello scoppio di questa terribile pandemia, nessuno avrebbe potuto neppure immaginare, perché sfido chiunque a dire che nel 2019 sapeva che Suning avrebbe anche solo pensato alla cessione dell'Inter.
Sì, comunque rimane comunque anche all'inizio 2021 piuttosto sorprendente comunque tutta questa storia, perché non... Insomma, Suning ha investito un sacco di soldi nell'Inter. Siamo, come direbbe Conte, poco oltre la metà del percorso, un percorso che non ha ancora portato ai risultati di campo auspicati alla luce degli investimenti. Cioè, è tutto abbastanza repentino e per questo anche abbastanza sorprendente. Detto che le reali condizioni, intenzioni di Suning non le conosciamo, così come la situazione di questo colosso cinese, sono cose che non conosciamo in maniera approfondita, no Pier?
Ma infatti sì, secondo me non è, soprattutto quello che conosciamo secondo me è il valore dell'Inter, è il valore del brand Inter, quindi io questo penso che... Poi è chiaro che avere una società che va sempre bene, storica, solida, con un mix di managerialità e però di radicamento sul territorio è il massimo, no? Cioè io, per esempio, quello che ha fatto la Juve negli anni, storicamente, poi ha avuto delle fasi migliori, delle fasi peggiori dal punto di vista economico, ha dovuto fare i suoi aumenti di capitale, ha dovuto fare, ovviamente, fa parte della vita, però chiaramente il fatto di avere un management che è strettamente legato, tifoso, uso volutamente questa parola, ma al tempo stesso manageriale, è un'ottima soluzione. Però poi alla fine, se andiamo a vedere a livello europeo, ci sono società come il Paris Saint-Germain, come il Manchester City, come il Chelsea prima, che da un insieme di operazioni e di internazionalizzazioni hanno soltanto ricavato un giovamento. L'Inter da quando è stata internazionalizzata è cresciuta in secondo me in termini di brand, deve tornare a vincere. Questo ovviamente non è completamente appannaggio delle, però ha in questo momento un monte ingaggi dei costi e degli investimenti da squadra che deve vincere, o quantomeno che deve lottare per vincere, quindi non c'è stato nessun ridimensionamento. Io non credo che ci sarà un ridimensionamento da questo punto di vista, Poi certo, è chiaro che comunque può essere vista come una turbolenza, può essere vista come una complessità, questo è indiscutibile, però non mi sembra che ci sia... Cioè, le situazioni purtroppo ce ne sono state nel nostro calcio, di società in difficoltà economica, poi voglio sentire anche Andrea cosa ne pensa, in difficoltà economica che deve ripianare, che non paga gli... queste mi sembrano altre situazioni. Qui c'è un contesto complessivo, diciamo strategico, che si scontra con una crisi che è una crisi mondiale,
sì, certo,
e con appunto le strategie di gruppi che vengono dall'altra parte del mondo, quindi può venire fuori di tutto, può venire fuori anche una cosa migliore,
no,
ma una cosa peggiore
non c'è dubbio. Il fatto è che tutto quanto era quantomeno inatteso. Andrea, per chiudere,
sta sintetizzato benissimo la cosa Pier, abbiamo già detto un po' tutto. È evidente che in questo momento le difficoltà di Suning ci siano, obiettivamente sono difficoltà per quel che riguarda l'Inter di liquidità, perché come avete giustamente sottolineato a tutte le società italiane mancano i soldi del botteghino. Con quelli secondo me la situazione sarebbe meno grave, perché comunque gli stipendi sarebbero stati saldati, lo ricordiamo che degli ultimi sei stipendi l'Inter ne ha saldati solamente due, quelli di settembre e ottobre, in una situazione analoga, ovvero che hanno chiesto e ottenuto allo spogliatoio il pagamento nei mesi successivi, entro il 16 febbraio, delle mensilità di luglio e agosto. Ci sono anche altre società, non solo l'Inter, che comunque ha difficoltà e sta cercando il modo di pagare anche novembre e dicembre. Se volete sapere la mia, l'Inter li pagherà questi stipendi, perché i dirigenti sono persone competenti e sono già al lavoro per fare un piano che permetta una rateizzazione di quelle delle scadenze pregresse, e non ci saranno problemi chiaramente di penalizzazione per l'Inter.
La situazione
è una situazione complessa che magari verrà risolta con un niente di fatto, intendo con la cessione della continua quota di minoranza, o ancora più semplicemente con il rifinanziamento dei bond da 375 milioni in scadenza nel dicembre 2022. Però secondo me la prospettiva, quando tratti con un colosso come il BC Partner, la prospettiva della cessione della maggioranza o addirittura dell'intera società è una prospettiva che secondo me non va assolutamente
Detto che il socio di minoranza, l'ho detto anche ieri, lo dico tutte le volte, è una sorta di creatura mitologica, esatto, perché nessuno l'ha mai vista. Grazie Andrea.
Buona giornata a tutti.
Grazie Andrea Ramazzotti.
Ciao. The only kind of
real fantasy. Voglio chiedere a Pierluigi Pardo cosa pensa, guardando la sigla di Speciale Calciomercato su Sky, del momento di grande tenerezza tra Bonanno e Di Marzio.
Ma che devo pensare? Qua siamo ormai tutti impazziti, però vabbè, loro sono dei fuori classe, sono degli amici, quindi insomma c'è questa componente creativa. Tu sai che Bonan fa le trasmissioni per cantare le canzoni, cioè è un pretesto, lui fa, però cambia sigla ogni anno, perché poi c'ha le sue canzoni straordinarie, tra l'altro nuovo poeta della scena indie di Pistoia.
Ciao Gianluca Di Marzio.
Ci vogliamo tanto bene, io e Alessandro. Buon pomeriggio a tutti, ciao.
Più che il tempo delle mele, sto mercato mi sembra il tempo dei carciofi, non solo per la stagione.
È dura per tutti e quindi anche per il mondo del calcio c'è una fase di grande difficoltà, quindi chi è più organizzato, chi è più strutturato, chi ha lavorato bene come scouting, andando a visionare durante l'anno giovani magari a costi giusti, oggi si ritrova un lavoro fatto bene, magari più avvantaggiato rispetto ad altri. Chi invece era abituato a spendere per soluzioni d'emergenza oggi si trova magari in grandi difficoltà.
Sì, io capisco la canna del gas cui sono attaccati tutti, ma mi pare incredibile, e sono giorni che me lo domando, l'impossibilità di risolvere i casi di Milik, Eriksen e Papu Gomez.
Ma sono tre casi diversi. Su Eriksen, per esempio, l'Inter ha dato un'apertura totale al prestito, quindi non è che dice, no, sai, l'ho speso 20 milioni, rivoglio gli stessi 20 milioni. No, lo danno anche in prestito, ma molto alto, figlio di un trasferimento lo scorso da svincolato, quindi 20 milioni di euro più bonus netti. Ovviamente non è facile in questa fase anche di calciomercato andare a trovare un club che ha bisogno del trequartista, che ti dia quell'ingaggio, quindi a oggi offerte concrete, vere, non ce ne sono, poi magari negli ultimi giorni arriveranno. Su Milik invece è diverso, il Napoli ovviamente non lo dà in prestito perché scade tra 4 mesi il contratto, ma non lo regala neanche. Tu dici, no, ma come, scade tra pochi mesi, dovrebbero darlo a prezzi bassi. No, De Laurentiis se ne fa una questione di principio, gliela vuole, tra virgolette, un po' far pagare al giocatore che non ha rinnovato, e quindi o si presentano coi soldi veri o se no lo perde a zero, ha fatto la sua valutazione, lo perde a zero. E l'altro è il Papu, che c'è un'altra ancora diversa, cioè qui è una questione di rapporti che si sono deteriorati con la società, e quindi l'Atalanta non vuole andare a rafforzare una diretta per la Champions, quindi dice, io non lo voglio dare a Milan, alla Juve, al Napoli, alla Roma, alla Lazio, ma neanche una questione di soldi, preferire darlo alla Fiorentina, al Torino, a quelle squadre lì dove la può andare, diciamo, in un grande club. Quindi c'è un cortocircuito che potrebbe essere risolto solo con una cessione all'estero.
Sì.
E vedremo se nei prossimi giorni ci sarà.
E sembra tutto incredibile, Pier, soprattutto i casi di Milik e del Papu.
Beh sì, sì, però è il lato umano, no? Quindi
cioè, una questione di principio qua, da una parte, e dall'altra parte una valutazione cosa, di questo tipo.
Allora, la cosa secondo me più irrazionale delle tre è quella di Milik, sicuramente, perché è quella proprio dalla quale la componente, diciamo appunto, del principio e quindi dell'antipatia, dello scontro che c'è con l'attaccante polacco, porta a una soluzione illogica, perché
vuol dire anche rimettersi dei quattrini, tanti o pochi
sì,
che siano,
tanti o pochi che siano, anche ammesso che siano 6-8,
sì, certo,
però sono meglio di niente, quindi è veramente una forma di autolesionismo. Però insomma, sappiamo che De Laurenti sta un bilancio in ordine prima di tutto, questo va detto, quindi può tra virgolette permettersi una situazione di questo tipo, e poi ha una personalità molto forte, e quindi è il suo modo di in qualche modo di dettare anche le regole per il futuro. Però certo, non è logico, ma non è logico se vogliamo neanche che il Napoli abbia considerato completamente fuori dal progetto Milik, se pensi che c'è stato un momento in cui è mancato Osimhen, è mancato Mertens, in una partita è mancato anche Insigne. Quindi Milik sarebbe servito
assurdo,
in alcuni momenti,
assurdo.
E su Gomez credo che sia una valutazione mista di convenienza, come dice giustamente Gianluca, e di principio, però la componente ovviamente di non voler rafforzare le dirette concorrenti è fondamentale, e anche l'Atalanta, da quello che mi risulta, al netto dei problemi, la pandemia che riguardano tutti, ha un bilancio assolutamente virtuoso,
certo,
quindi può permettersi anche una questione di principio. Per quanto riguarda l'Inter, è chiaro che Eriksen, anche vista la portata dell'investimento, se si trova una squadra, si trova un prezzo, si trova un modo di alleggerire la situazione, credo che faccia particolarmente comodo.
Tantissimi soldi Eriksen. Per chiudere, Gianluca, il Milan invece, preso Maite, pensa a Mandzukic, leggo.
Sì, è vero. La priorità è soprattutto il difensore. Erano avanti così, ma che un po' si è fatto male, quindi adesso stanno, penso, legittimamente riflettendo se fare lo stesso investimento per un giocatore che però per 3 mesi non ce l'hai, o se andare a prendere un altro giovane del centro che mi dicono sia abbastanza bravo. E davanti stanno facendo delle valutazioni, cioè fino a qualche settimana fa non sono convinti di poter prendere una sorta di vice Ibra, adesso forse hanno capito che sarebbe un peccato non approfittare di questa situazione anche in campionato per poter lottare fino all'ultimo. Gli sono stati proposti vari giocatori, è stato proposto anche il discorso di Mandzukic, e lo stanno valutando in maniera seria. Non hanno ancora deciso, sì, ok, dai, vieni, facciamo le visite, ti prendiamo. Non siamo ancora a quel livello lì, vedremo se ci arriveranno nel giro di qualche giorno oppure no.
Grazie Gianluca, ti vediamo su Sky.
A voi.
Ciao.
A voi. Ciao Pietro.
Ciao Gianluca. Ciao. Allora, poi ti chiedo un'opinione anche su questo, Pierluigi. Dopo la borsa ti chiedo anche di questa idea Mandzukic per il Milan, che a me non sembra affatto male.
Ma se non ci fosse l'Inter, ma che vi risolve ogni trasmissione, di cosa parlereste?
Tutti convocati, anche su WhatsApp. Tutti convocati. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati. Tutti convocati.
Scusate amici, ma Lukaku è quel Lukaku che era una pippa? Perché a me non mi sembra mica proprio una pippa, mi sembra un gran giocatore.
Chiedo tutta la vita, anche al 50% contro Lukaku.
E rieccoci con WhatsApp, 349-238-6666. Che Lukaku non fosse una pippa l'avevamo capito da un po'.
Sì.
Senti invece dell'idea Mandzukic al Milan, cosa ne pensi?
Penso che sia chiaramente una proposta alternativa, last minute, un colpo di teatro, quindi con mille incognite, una scommessa, perché insomma è un po' che abbiamo perso le tracce di questo giocatore a certi livelli, però in un mercato come questo, che vive inevitabilmente di fantasia e di arte di arrangiarsi, potrebbe essere l'ennesimo l'ennesimo capolavoro del Milan. Il Milan sa che in questo momento fa i bimbi coi baffi, come si dice in quell'espressione, cioè gli riesce tutto bene e magari gli riuscirà bene anche Mandžukić. Il calciatore, per come l'abbiamo visto e conosciuto negli anni, è un calciatore di grandissima professionalità, di grandissimo supporto che dà alla squadra. È uno che, insomma, i tifosi della Juve lo sanno molto bene.
Grande personalità.
Insomma, è un giocatore internazionale, cioè un giocatore da grandi partite, da grandi situazioni, quindi magari con un utilizzo part-time, però potrebbe diventare, insomma, è una scommessa intrigante. Poi dirti che sia un colpo sicuro, credo che nemmeno Maldini possa immaginare una cosa del genere. È una scommessina divertente, intrigante, visti i tempi, che sono tempi grandi dal punto di vista economico per tutti.
No, ma anche perché avranno fatto due conti, no? Ibra, insomma, ogni tanto salta qualche ciclo di partite e trovarti lì appoggiato agli equilibrismi per avere un centravanti, insomma, forse vale la pena investire due soldi su un usatissimo più, molto sicuro come Mandžukić, in modo che magari dei due vecchi
Milanić, sì. Ibrahimović, Rebić, Mandžukić,
dei due vecchi uno sano magari lo trovi. Certo. Alessandro, buongiorno.
Sì, buongiorno a tutti. Allora, io vorrei porre una domanda sul ruolo di Eriksen. Secondo me lui è una mezzala, però anche da play potrebbe ritagliarsi il suo spazio nell'Inter. In particolare io eviterei errori come nel passato, Pirlo, Seedorf, Bergkamp, venduti con molta fretta senza capire la loro vera posizione in campo. Allora, secondo me Eriksen è l'unico giocatore di vero talento puro che ha l'Inter. Inoltre, siccome abbiamo tre giocatori molto bravi nello spazio, che sono Lukaku, Lautaro e Hakimi, con Eriksen che verticalizza su di loro risparmieresti anche molta energia alla squadra per non salire tutti insieme a far girare il pallone e i giocatori chiave, no? Per le manovre. Cosa ne pensate?
Ci sono due punti essenziali, secondo me, Pier. Il primo è cosa ne pensa Eriksen. Perché per giocare in quel ruolo lì, quando hai fatto tutt'altro per il resto di una piuttosto luminosa carriera, insomma, devi essere convinto. E il secondo, è fin troppo facile fare il parallelo con l'evoluzione di Pirlo, l'abbiamo fatto anche noi, però per giocare in quel ruolo Pirlo è diventato un fior di interditore.
Sì, allora, Eriksen secondo me in assoluto è un centrocampista offensivo.
Appunto.
Centrocampista offensivo che può fare il trequartista, che può fare anche la mezzala con i tempi dell'inserimento, è un giocatore che ha gol nelle gambe, ce l'ha sempre avuti, l'ha sempre fatti, quindi abbassarlo in quel ruolo lì davanti alla difesa è già un compromesso, però è una soluzione interessante, se viene condivisa col ragazzo è una soluzione interessante, appunto è una roba alla Pirlo, l'idea lo vedi sempre di più, no? L'altro giorno parlavamo dei rinvii del portiere, dei portieri che non rinviano più ma giocano il pallone a terra, gli stessi difensori. Tu pensa a Bonucci, in questi anni alla Juve sono difensori che hanno delle qualità tecniche importanti, quindi la tendenza ad avere una certa qualità fin dal basso, fin dall'inizio della manovra, è una tendenza ormai del calcio moderno, e avere un centrocampista con i piedi di Eriksen davanti alla difesa ci può stare. Certo, perdi qualcosa perché praticamente è un po' uno spreco, no? Uno come lui è uno che se lo metti 20-25 metri più avanti, inserito bene nel progetto, è uno che ti fa 10-12 gol all'anno. Se parte davanti alla difesa è un po' diverso, però è una soluzione, diciamo, di compromesso che ci può stare. Se Conte e Eriksen la immaginano, la mia sensazione è che comunque in questo momento sia una subordinata, cioè sia un piano B,
sì, certamente.
Eriksen titolare davanti alla difesa,
certamente, anche se per tutte le ragioni di cui sopra, cioè difficoltà di collocarlo sul mercato, ingaggio che prende, insomma, è un piano B su cui bisogna riflettere. Senti, a beneficio del mio amico Carletto Pernat, che è già collegato con noi, dimmi cosa ne pensi del Genoa, poi ti saluto, Pierluigi.
Ma del Genoa, ciao Carlo,
ciao.
Fra l'altro mi hanno invitato a una roba con Baccini, però quando mi hanno invitato la faremo molto volentieri col professor Onofri, tre grandi cuori d'osso blu. No, ma il Genoa si sta risistemando, si sta rimettendo in piedi, l'impatto di Ballardini, anche se ieri poi è andata come è andata dal punto di vista del risultato, è buono. Adesso la cosa importante sarà la continuità e soprattutto la serenità, perché io penso che in questo Genoa, Torino, Fiorentina sono, sai, una mia vecchia teoria, cioè sono squadre abituate per la tradizione, per la storia, per le tifoserie che sono piene di tifosi e sono caldi, sono abituate da sempre a mettere tantissima pressione, che è una cosa bellissima, ma che chiaramente nei momenti in cui poi la squadra in campo non trova risultati diventa in certi momenti ancora più un boomerang, certo. Perché il Genoa in questi anni ha comprato giocatori pazzeschi e li ha venduti troppo in fretta, ha fatto mille operazioni, si dovrebbe dare una calmata, non so come dire.
Sì.
Ballardini fin qui bene, certo, benissimo.
Poi adesso arriva Strootman, che vediamo come sta, cioè noi ci ricordiamo quello della Roma, poi è passato attraverso diverse evoluzioni non tutte felicissime al Marsiglia. D'altra parte, quanto viene la serenità al chilo, Carlo?
Ma la serenità la puoi comprare, o ce l'hai o non ce l'hai, o arriva o non arriva, però non ha un prezzo. Però devo dire che, guarda, adesso con l'arrivo di Ballardini, francamente Gino gioca, ieri sera ha fatto una gran partita. Se devo muovere una critica, ma critica non è, se il secondo tempo supplementare mette dentro destro e lo sbecco, forse puoi fare qualcosa in più. Ma è una critica tra virgolette, no? Uh-huh. Però è un Genoa che gioca a pallone, è un Genoa che è cattivo, è un Genoa che corre, cosa che purtroppo con Maran, con tutte le attenuanti del caso, non si è mai visto.
Sì, dispiace. Quindi, tantissimo, per inciso, per Rolando Maran, perché ti ricordi come arrivò al Genoa? Per me allenare un club così storico è un grande traguardo, sì, professionale. Ha detto al netto, cioè senza mentire, senza paraculismi, mi dispiace molto per lui, però onestamente adesso Genoa mi sembra abbastanza un'altra cosa. Ciao Pier, ti saluto.
Ciao
Piero.
Anche perché con Carletto io voglio parlare un po' di moto, ma soprattutto di corse estreme. Tra poco, sì, dopo il traffico, ci colleghiamo con Federico Tondelli, amico che sta seguendo la Parigi-Dakar. Per basta leggere Belink e Paddock, il libro del mio amico Carletto Pernat, perché anche i profani siano rapiti da questa corsa surreale che tu peraltro hai disputato da dirigente, ovviamente, tra mille, sì, traversie, certo, diverse volte, no Carletto?
Sì, sicuramente sì, con la vera Parigi-Dakar, non che questa è finta, ma era la Parigi-Dakar che partivi da Parigi e arrivavi in Senegal, quindi sai, il deserto era un'avventura vera e propria in quel momento lì, e c'erano dei fior di personaggi, fior di campioni, guarda, è stata secondo me una delle cose più belle che ho fatto nella mia vita. La rifarei, e fortunatamente uno l'ha vinta insieme alla Cagiva, se ti ricordi, con, sì, Eddie Orioli nel 1990, e dico la verità, ne avevamo vinta anche un'altra col mitico Roberto Oriol, che è scomparso qualche giorno fa, con quelle due famose caviglie che si era rotta a 30 km dall'arrivo. A una tappa dalla fine avevamo un'ora e mezza di vantaggio, pensa a te. Però bellissima, una cosa che ti ha appassionato di moto, di avventure, di macchina, di camion, di tutto, è una di quelle avventure che secondo me nella vita chi non l'ha fatta non si rende conto di cosa voglia dire.
Appassionato anche di magheggi, perché tu ne hai fatto qualcuno, eh?
Ne ho fatti parecchi, no? Ma sì, qualcuno ne ha fatti anche più di me, vidi Jean Todt e compagnia bella, eh? Attenzione, non dare solo la colpa a me, eh? Una volta sparì addirittura una macchina della Peugeot, ragazzi, non facciamo perdere.
Cioè?
Nel bivacco sparire una macchina è quasi impossibile, il bivacco sei nel deserto, ed evitare una squalifica, secondo me ancora infossata da qualche parte, in qualche pozzo d'acqua, non lo so.
Sì, però tu hai fatto arrivare dei pezzi, ricordo, con la Cagiva, no?
Sì, ero con la Cagiva, l'abbiamo fatta arrivare che si rompevano i cambi. Uh-huh. Allora io avevo fatto spalare addirittura l'aeroporto di Bologna, che era pieno di neve, con un aereo, e dentro c'erano questi pezzi dei cambi, se no ci fermavamo. Era 86, il secondo anno che c'eravamo. Ho detto ai nostri ragazzi, mi raccomando, non fatelo di nascosto, perché non si può fare, no? E loro ebbero la bella idea di andare a consegnare quel giubbotto Ducati. Fu una cosa fatta proprio bene, meno male che in quel momento lì, sai, c'era un po' di, fra tutti c'era una specie di gentleman agreement, perché ognuno aveva qualche scheletro nell'armadio.
Sì.
Ma so, però quando ritornò dissi, ragazzi, almeno mettete quello della Honda, della Yamaha, se volete mettere un
giubbotto. È come andare a fare gli infiltrati col giubbotto della polizia, eh?
Porca miseria, dai, però ce ne sarebbe da raccontare, guarda, delle cose allucinanti. C'è gente che ha fatto dei business incredibili, c'era un certo Manu Dayak, che poi era diventato anche oltretutto il proprietario di aeroporti, si era messo in politica, ora è mancato, che era, diciamo, un beduino, nel senso beduino, no? Come, sì, diciamo a Genova, sia un beduino, cioè un beduino vero, un Tuareg. E questo, pensa, si era organizzato che a tutte le squadre, che fossero moto, auto o camion, faceva arrivare le latte di benzina in ogni tappa. Che incredibile! perché nel deserto non è che hai distributori, evidentemente. E questo beccava 30 milioni per ogni squadra a Parigi-Dakar. Tu moltiplica le squadre e guarda che business c'era.
Che mondo meraviglioso. Che mondo meraviglioso.
Guarda, pazzesco, ci sarebbe da fare 7 libri. Altro che
tanto c'è Bellink e Paddock. Cominciamo così. Mandiamo il traffico e poi ne parliamo.
Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24. Tutti convocati. Tutti convocati.
Errori, problemi e tutto l'avevo già data per persa. Invece sono riuscito a farcela per guidare sulla sabbia. La mousse rotta ha tenuto, la gomma ha tenuto e insomma sono arrivato in fondo. Avevo già pensato cosa raccontare per il ritiro e invece sono qui all'arrivo della decima e adesso le 11 di domani che danno la più tosta.
Quello che avete appena sentito parlare è un idolo assoluto, Franco Pico, che Carletto conoscerà molto bene. Anni 65, unico italiano, idolo di questa corsa e ultimo italiano rimasto in corsa con Zacchetti. È un piacere per me salutare ringraziandolo Federico Tondelli, collega che sta seguendo lì la Parigi-Dakar. Ciao Federico.
Ciao. Ciao a tutti. Ciao Carletto, ciao Carlo.
Ciao Federico. Ciao. Beato te che sei al caldo. Ciao.
Ecco, ma mica tanto caldo, Carletto, non tantissimo.
Sicuramente
di
più
piovere,
di qua,
guarda.
Porca miseria.
Non so se le latte di benzina le portano ancora a dorso di cammello come ci raccontava ora Carletto.
Guarda, sinceramente mi ha fatto piacere questa interruzione perché giusto oggi è successa un po' una cosa collegata con la benzina, nel senso che Barreda ha saltato il rifornimento nella speciale e quindi praticamente si è fermato, ha dovuto dire addio alla Dakar perché si è fermato senza benzina saltando il rifornimento. Poi ora è venuto fuori che l'hanno portato in ospedale per un controllo in seguito a una caduta di un paio di giorni fa, magari è stato quello, non si sa, fatto sta che è rimasto senza benzina perché ha saltato il rifornimento.
Certo che Federico, come valuti questa edizione della Dakar che è un po' come il Festival di Sanremo, ogni giorno una sorpresa e qualche polemica?
Ma è un'edizione interessante, qua ovviamente in Arabia Saudita ci credono molto, è la seconda edizione che fanno qua, si comincia effettivamente a vedere anche un po' di gente lungo il percorso, ovviamente ci sono le restrizioni Covid, il bivacco è una bolla, quindi no, il pubblico non può entrare anche quando si è fuori nelle speciali, gli spostamenti, gli avvicinamenti più che gli spostamenti sono limitati. Però certo, la Dakar è sempre la Dakar, ogni giorno ce n'è una, ci sono le polemiche degli ultimi giorni di Nasser Al-Attiyah sul discorso gomme, la differenza tra le macchine, i bughi, per il discorso della dimensione dei cerchi, ci sono state molte forature perché la Toyota ha fatto una sessantina di forature fino adesso, solo quest'anno, a confronto alle 17-18 mi pare dei bughi e quindi ovviamente questo insomma ogni tanto qualche parolina esce, diciamo così.
Io mi immagino l'invidia di Carletto nel sentire questi racconti dalla Dakar.
Sì, guarda, tantissima, mi piacerebbe fare una Dakar al di fuori dell'Africa per capire la differenza, perché sicuramente ci saranno delle differenze sostanziali. Noi come manager ci muovevamo con degli aeretti ogni tappa, che la Carlinga ogni tanto spariva, la guidavano quegli ubriaconi inglesi con una bottiglia di whisky, la guidavano, atterravi in dei posti che erano allucinanti, che ti facevi il segno della croce. Non so come si spostano adesso, però mi farebbe piacere saperlo, ecco. Se i manager
Carletto,
si spostano ancora così
sono tutti aerei, nel senso ovviamente i team si spostano con l'assistenza, con i camion, i piloti di classifica hanno dei camper, hanno dei motoron veri e propri, il resto del carrozzone si sposta abbiamo degli aerei, sono 5-6 aerei che tutti i giorni si spostano, anche perché qua le tappe sono veramente lunghe in Arabia, con questa scusa che facciamo il giro di tutta l'Arabia, ci sono ogni mattina 200-300 km di trasferimento, poi 400 di speciale, 500 e poi altri 150-200 di trasferimento, quindi è un po' come dire da Torino si va a Milano, poi si comincia a speciale fino a Roma e poi bisogna andare a dormire a Napoli.
Ma cosa fate? Quindi... di notte, di notte, fate come facevamo noi che avevamo una bella tenda che ce la montavamo, certo, ogni sì, notte dormivamo. Certo,
certo che sì. Certo che sì, tutti quelli che non sono piloti e pilotoni che hanno i loro camper si dorme in tenda, la classica tendina, sono distese di tende. L'organizzazione devo dire molto, è
molto... Ah, è caduto il collegamento con Skype con Federico Dondelli, ma vediamo, no, ma adesso ripristiniamo, anche perché ci sono insomma notizie sul futuro di questa corsa. Cosa mi dici di Franco Picco, Carletto?
Ma guarda, Franco Picco per me è un mito, come era un mito Edi Orioli, come era un mito Claudio Terruzzi, tutta gente che hanno fatto Ciro De Petri, ecco, faccio quattro nomi a caso di italiani, che hanno fatto tutte le Dakar dall'inizio praticamente, ed erano uomini ben identificati come marca, cioè Franco Picco era un uomo Yamaha ed era eccezionale, erano piloti che si volevano un bene anche se erano avversari, chiaramente poi nel deserto, e ti posso garantire che qualche volta si davano anche una mano. E Franco Picco, se devo metterlo nel podio degli italiani, uno che nel podio ci sta, avrà fatto ma 25 Dakar, 30, non so quante ne abbia fatte, e non smette mai. Lo stesso Eddy Orioli le fa con la macchina,
sì,
cioè
sì.
Questa è gente che è nata proprio per fare questo tipo di avventura, e ogni volta che arriva, anche se è un rally diverso, è come se avesse scalato l'Everest, è una cosa che l'hai dentro, questa è avventura. Non è un caso che alla vecchia Parigi Dakar, e non so in quella nuova, c'era un marchingegno che si chiamava Balise in francese, non so se lo sapevi, che praticamente lo davano a tutti i concorrenti, sia moto che auto che camion. E quando tu schiacciavi quel pulsante di questa Balise che andava poi a prendere un satellite, tu eri automaticamente fuori gara, ti venivano a raccogliere doveri. Ma nessuno schiacciava questa Balise perché volevano tutti arrivare. C'è gente che addirittura è morta, o gente che l'hanno soccorsa che gli mancava, era disidratata, perché arrivare in fondo anche 352esimo era una di quelle pergamene che ti mettevi come tazebao, come poster al muro, e la raccontavi ai tuoi nipotini, tanto per dirti l'idea di chi faceva questa gara.
Capito, Federico?
È ancora così, è ancora così. Io ho parlato con tutti gli italiani, tutti i piloti, diciamo, non di classifica, e tutti quanti mi hanno detto la stessa cosa, a parte, vabbè, Franco, Gerry, Maurizio Gerini, che purtroppo è uscito un paio di giorni fa, tutti gli altri, già arrivare sul podio, essere riusciti a prepararsi per essere sul podio di partenza è già una vittoria. Poi ogni tappa è un qualcosa in più, è un extra.
Senti, Federico, invece, cosa si dice del futuro di questa corsa? Se ne è parlato nei giorni scorsi.
Sai che il futuro se ne parla molto. Ieri c'è stata una conferenza stampa interessante, qua stanno prendendo in seria considerazione il discorso dell'alimentazione dei veicoli, quindi c'è questo piano che punta in 10 anni a portare tutti i veicoli verso l'impatto zero a livello di motorizzazioni. Ci sono già qua dei veicoli che sono ibridi. C'è Cyril Depré con Mike Horn che stanno portando in gara questo veicolo ibrido elettrico idrogeno. Ci sono diverse realtà che si stanno mettendo in questa cosa. Io ho fatto due chiacchiere proprio ieri con Casteracca, il direttore della Dakar, perché ovviamente siamo in Arabia, uno dei loro business principali è il petrolio. Dice: come è possibile questa cosa? In realtà anche qui hanno questa visione, sanno benissimo che il futuro non è più il petrolio. Adesso ci stanno ancora campando, ci camperanno ancora per tanti anni, per l'amor di Dio, però si stanno già cominciando a preparare per quello che verrà dopo i motori a combustione interna, per cui che sia l'elettrico puro, che sia l'ibrido, anche la stessa energia che serve per la logistica, quindi l'alimentazione a bivacco. Noi 2 giorni fa eravamo a Neom e il bivacco era in parte alimentato da questa distesa di pannelli solari. Qua in Arabia il sole e il vento non gli manca, quindi si crea energia alternativa,
certo,
è abbastanza facile, ecco.
Quindi
ci stanno pensando.
Ma secondo me, guarda, è anche più, non dico semplice, perché non è mai niente semplice, a parte che questo discorso dell'elettrico ormai è una missione che in 10 anni, sia le gare di moto sui circuiti che in altre situazioni, sarà così. Ma penso che lì ci sia più la possibilità, sia finanziaria secondo me, perché sono paesi ricchi, no? Quindi possono anche investire tanto, tanti soldi. Fosse stata la vera Parigi da farla vera, la prima Parigi Dakar dell'Africa, ti direi che sarebbe molto difficile fare avere una situazione di questo genere. Sono due mondi estremamente diversi.
Sai, per cui qua il problema vero è la lunghezza delle tappe, cioè ci vuole un'autonomia che devono trovare un modo di rendere i veicoli autonomi per certo. L'obiettivo dichiarato loro è avere dei veicoli che nella peggiore delle ipotesi possono reggere delle speciali di 250 km più 200 km di trasferimento.
È chiaro, il problema è quello lì. Grazie Federico, grazie mille.
Ci
risentiamo.
Ciao Federico.
Ci risentiamo quanto prima con Federico Tondelli. Ringrazio anche Carletto Pernat con un WhatsApp che mi è appena arrivato. C'è un ascoltatore che mi ringrazia perché è sempre uno spettacolo sentire Pernat. Ciao spettacolo. Ciao.
Ormai siamo diventati showman. Cosa vuoi che ti dica?
Ciao Carletto.
Ciao, grazie a voi. Ciao a tutti.
A molto presto, grazie anche a Claudia Schiattoni in redazione e Pietro Lacorte in regia. Ciao a tutti.
Ragazzi, ce l'abbiamo fatta. Ci vediamo domani. Enjoy.
Saluti.